Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale.
Prima di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di Nomadismo Professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie TV, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi, basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it. Detto ciò, possiamo iniziare. Sarà capitato anche a voi di ricevere un regalo inaspettato, forse per il vostro compleanno o magari durante il periodo natalizio. Qualche volta, in effetti, succede proprio così. Di punto in bianco, una persona con cui non c'è chissà che rapporto, chissà che familiarità, si presenta con un pacchetto infiocchettato, un omaggio, un presente, un pensierino che proprio non ci aspettavamo e che probabilmente ci mette anche un po' in imbarazzo. Indipendentemente dal fatto che l'oggetto in sé sia di nostro gradimento o meno, la cosa di solito desta in noi una certa gratitudine e con buona probabilità il desiderio di ricambiare, di contraccambiare a nostra volta, quasi come se si fosse generato una sorta di debito tra noi e la persona che ci ha fatto quel dono. A caval donato non si guarda in bocca, no? Così recita il proverbio. E in effetti, che ci sia piaciuto o meno, quel regalo ha ingenerato uno squilibrio, per così dire, nel rapporto sussistente tra noi e chi ce l'ha fatto. Questa dinamica relazionale e sociale è al centro della riflessione antropologica praticamente da sempre. Il tema del dono, infatti, è ricorrente in testi diventati ormai veri e propri classici dell'antropologia culturale. Forse avrete già sentito parlare del cosiddetto Kula Ring, descritto da Branislav Malinowski nel suo Argonauti del Pacifico Occidentale, opera etnografica del 1922 che descrive appunto questo cerimoniale praticato dagli abitanti delle isole Kiriwina, all'epoca chiamate isole Trobriand. Malinowski, che è stato uno dei grandi antropologi del Novecento, quello che ha ideato, sviluppato e trasmesso il metodo dell'osservazione partecipante, trascorse molti anni in questi territori e si soffermò a lungo sul cerimoniale del Kula. In pratica si tratta di uno scambio di collane di conchiglie rosse, chiamate Sulava, con braccialetti di conchiglie bianche, chiamati Muali. Questi oggetti, a cui viene attribuito un grandissimo valore, circolano letteralmente tra le isole. Ecco perché si parla di Kula Ring, di anello del cerimoniale Kula. Collane e bracciali possono essere scambiati solo l'una con l'altro e seguendo rigorosamente un ordine prestabilito. Le collane viaggiano, per così dire, in senso orario, mentre i bracciali vanno in senso antiorario. Attraverso lo scambio rituale, che prevede un complesso rituale magico e un protocollo, potremmo dire, cerimoniale, avvengono anche gli scambi ordinari, quelli costituiti cioè da prodotti e beni di uso quotidiano, spesso irreperibili nelle isole coinvolte. E ancora, insieme a questi oggetti, viaggiano anche danze, canzoni, motivi artistici e altre forme culturali immateriali che vengono condivise e diffuse proprio attraverso il Kula.
The Kula was the trading expeditions that these people made. They went from island to island exchanging goods. What did they exchange? They exchanged apparently useless goods, arm shells and necklaces. And if I gave you, my Kula partner, an arm shell, you had to give me in exchange a necklace. And my trading partners in another direction, I gave necklaces to and they gave me arm shells.
Per noi esseri umani, insomma, gli oggetti non sono solo oggetti, ma veicolano significati, favoriscono alleanze, generano relazioni, definiscono gerarchie di potere. Tant'è che un altro gigante dell'antropologia del Novecento definì il dono e le pratiche ad esso relative come fatti sociali totali. Mi riferisco ovviamente al grande Marcel Mauss, che un paio di anni dopo la pubblicazione del saggio pionieristico di Malinowski pubblica a sua volta il celeberrimo Essai sur les dons, ovvero saggio sul dono, forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche. In estrema sintesi, Moss sostiene che, a differenza di altre forme di scambio economico, il dono implica una buona dose di libertà. È vero che c'è in un certo senso l'obbligo, seppur non scritto, di restituire, di contraccambiare, ma i tempi e i modi di questo scambio sono decisamente meno rigidi rispetto a quelli previsti dalle logiche economiche del mercato. E poi non c'è nessuna garanzia. Chi riceve un dono potrà fare il suo controdono, ma come e quando lo vorrà. Tendenzialmente lo farà. E Moss spiega che questa reciprocità deriva proprio dal fatto che gli oggetti non sono cose inerti, ma al contrario, secondo Moss, sono in qualche modo intrisi di un'anima, di uno spirito che li lega indissolubilmente a chi li possiede. Riferendosi al principio dello hau, ovvero della forza spirituale che secondo i popoli maori permea gli oggetti, Moss afferma che attraverso il dono questa forza, quest'anima, si trasmette a chi riceve, ma al tempo stesso vuole tornare indietro. Attraverso poi la comparazione tra il cerimoniale kula e altre forme di scambio simili, come il potlatch praticato da alcuni gruppi nativi del Nord America, Moss rileva come queste pratiche siano determinanti affinché si crei una società. Proprio perché non riguardano solo e soltanto la sfera materiale, ma definiscono relazioni, rapporti, significati condivisi, gerarchie di potere tra le persone coinvolte. E anche nella nostra società capitalista, conclude l'antropologo, permangono in qualche modo queste istanze che si sono trasformate ma che si affiancano tuttora alle logiche meramente utilitaristiche tipiche del sistema economico basato sul denaro. Non è difficile intuire come ragionamenti e considerazioni di questa portata abbiano innescato un lungo e vivace dibattito intellettuale che continua in qualche modo ancora oggi e che riguarda non solo il dono in senso stretto, ma più in generale il rapporto che gli esseri umani hanno con gli oggetti e le implicazioni sociali, economiche, simboliche inerenti agli oggetti stessi. Di tutto questo si occupa proprio l'antropologia della cultura materiale, che per un bel po' ha privilegiato lo studio dei cosiddetti manufatti, degli oggetti prodotti a mano, oggetti d'arte e artigianato, tralasciando invece quelli industriali, considerati in qualche modo inautentici, alienati, privi della competenza tecnica e dei saperi tradizionali dell'umanità. Il dibattito contemporaneo invece prende in considerazione anche questa tipologia di cose, partendo dall'assunto che ogni oggetto, ogni produzione materiale umana ha la sua agentività, ovvero la capacità di agire socialmente, veicolando idee, valori, status sociale e molto altro, e innescando dinamiche di interazione e di influenza tra gli esseri umani. Le cose che ci scambiamo, sia attraverso il dono che in altri modi, hanno il potere, hanno l'agency, appunto, di definire abitudini, codici di comportamento, relazioni. Ma tornando al dono e ai suoi molteplici significati, sono molto felice di poter dialogare di tutto questo con una delle figure di spicco dell'antropologia contemporanea, che ha curato peraltro proprio l'introduzione all'edizione italiana del saggio sul dono di Marcel Moss. Mi riferisco a Marco Aime, antropologo e scrittore, professore di antropologia culturale all'Università di Genova, autore di saggi importanti tra cui Eccessi di culture, La casa di nessuno, il primo libro di antropologia, Classificare, separare, escludere.
Ciao Marco, benvenuto e grazie mille per aver accettato il mio invito.
Ciao Cristina, grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
Dunque Marco, nella tua introduzione al saggio sul dono di Moss parli di immaginario colonizzato e di come l'antropologia abbia contribuito alla diffusione di una certa idea di noi in contrapposizione a una certa idea di loro. Nello specifico, la circolazione dei lavori etnografici sulle diverse forme di economia e di scambio in giro per il mondo ha in qualche misura fatto sì che si creasse, no, nel pensiero comune questa netta demarcazione tra noi egoisti, individualisti, assuefatti all'economia capitalista e alle logiche di mercato, e loro invece buoni, generosi, capaci di creare legami, di sviluppare solidarietà attraverso il dono, appunto. Ma le cose forse non stanno proprio esattamente così.
Sì, hai ragione, cioè una certa antropologia, diciamo, dei decenni passati, voi forse anche per necessità, voi per lo spirito del tempo, era fortemente caratterizzata da quello che potremmo chiamare uno spirito classificatorio, cioè bisognava fare un inventario dei vari popoli, delle etnie, delle lingue, delle credenze e dare a ciascuno un ruolo. E questo significava appunto collezionare pezzi di umanità diversi. E molto spesso la diversità di uno rispetto all'altro era più dovuto magari a qualche particolare differenza e si tralasciavano invece tutti gli elementi in comune. E così si sono venuti un po' a creare con questi schematismi, quelli che Jean-Luc Pamsel chiama appunto la ragione etnologica, ecco, questo principio classificatorio, tra i quali poi quello più ampio, quello noi loro, dove noi sta per gli occidentali, visto che appunto fino, potremmo dire, agli anni Ottanta l'antropologia era lo sguardo degli occidentali sul resto del mondo, poi qualcosa è cambiato. Per cui ecco che questa contrapposizione spesso poi finiva per accomunare un noi che magari aveva neanche troppo in comune e un altrettanto loro che non aveva poi così tanto in comune e a creare delle categorie. E molto spesso per creare queste differenze si utilizzavano dei concetti che venivano forzati o a volte appunto anche in qualche modo limitati, per esempio noi avevamo il tempo lineare, gli altri no, e poi non è vero, e allo stesso tempo anche noi usiamo un tempo circolare. Nel caso del fattore economico c'è stata un po' una geografia anche qua antropologica, per cui soprattutto l'Oceania, sull'onda degli studi di Malinowski, era diventato un po' il paradiso della generosità e del dono. Infatti Moss è stato fortemente influenzato dagli studi sull'Oceania dell'epoca e l'immagine un po' stereotipata che ne usciva era di popolazioni dedite continuamente solo al dono, che era anche un po', come dire, in qualche modo consolatorio, per dire esiste ancora qualcuno che non ha solo il profitto come orizzonte, come invece accade tra di noi in una società capitalista condizionata da Adam Smith. Di fatto però poi la rilettura del saggio di Moss sul dono fatta da studiosi contemporanei, tra tutti possiamo ricordare Serge Latouche, Alain Caillé, Godbout e altri soprattutto francesi, ma non solo, Marshall Salins anche, e si è provato a rivedere che in realtà anche il dono si nasconde in modo anche corposo tra le pieghe del nostro modo di vivere e che il nostro immaginario a volte è talmente condizionato ormai dallo spirito appunto di Adam Smith che forse ci pensiamo più cattivi di quello che siamo. Un esempio tipico è per esempio il nord-est dell'Italia, che è una delle parti d'Italia sicuramente col più alto prodotto interno lordo, fatto di una schiera di imprenditori dediti al lavoro, all'accumulo, al guadagno sempre superiori, ma allo stesso tempo è anche la parte d'Italia dove c'è la maggiore percentuale di persone che fanno volontariato, che è una forma di dono, si dona del tempo, delle competenze, e molto spesso sono anche le stesse persone. Quindi ecco, la schematizzazione, la stereotipizzazione rischia sempre di creare queste dicotomie, noi buoni, loro cattivi, noi generosi, noi invece arrivisti o egoisti, e molto spesso le cose, anzi quasi sempre le cose sono più complesse, coesistono, molto spesso il nostro comportamento a volte è anche contraddittorio, ecco, magari siamo utilitaristi in un momento e poi doniamo in un altro, allo stesso tempo vale per gli altri, ecco, quindi arrivare a vedere in modo più ampio e più complesso aiuta a non cadere nella trappola dello stereotipo.
Ecco, e a proposito di stereotipi, tradizioni e Natale, appunto è questo il momento dell'anno in cui ci scambiamo doni, o perlomeno molti di noi lo fanno. C'è un tuo saggio davvero interessante scritto insieme ad Anna Cossetta che si intitola Il dono al tempo di Internet. E in effetti le possibilità di condivisione di contenuti, informazioni, ma anche di pratiche, di abitudini, di esperienze, si è indubbiamente moltiplicata attraverso la rete, no? Al punto che la dimensione di reciprocità e di legame forse adesso fatica un po' a svilupparsi, considerando l'evoluzione che tutto questo ha avuto negli ultimi 10 anni. Siamo talmente inondati da video, YouTube, storie Instagram, articoli, eccetera, che la dimensione appunto del dialogo, del confronto e quindi poi questo fare comunità forse non è proprio così scontato. Che significati può assumere la pratica di scambiarsi i doni materiali e immateriali nella nostra contemporaneità?
Quando con Anna Cossetta scrivemmo quel libro, sono passati insomma un bel po' di anni, la rete non era ancora così presente nelle nostre vite, nella nostra quotidianità. Teniamo conto che l'irruzione della rete, cioè l'irruzione pesante, è stata a partire dal 2008-2009, cioè da quando sono diffusi lo smartphone, perché a quel punto tutti siamo connessi in ogni luogo 24 ore su 24. Prima la rete finiva nel terminale che stava a casa in ufficio, invece ce la portiamo dietro, e questo ha aumentato in modo considerevole il flusso di scambi di informazioni di ogni genere, no? E quindi ecco, alcune cose mi sono cambiate rispetto a quei tempi, però di certo, allora, da un lato possiamo dire che la rete ha favorito la possibilità di scambiare doni, e dono inteso qui nel senso proprio forse di mostre, non il dono, il regalo che si fa solo a Natale, ma pensiamo per esempio a una cosa come Wikipedia, di fatto è il prodotto di un dono di migliaia e migliaia di persone che hanno donato del tempo e delle competenze per compilare un'enciclopedia che tutti utilizziamo bene o male. Lo scambio di informazioni in rete e altre cose, diciamo, ha reso più semplice, ha allargato anche la platea a cui avere accesso. Di conseguenza però questa pervasività della rete sempre maggiore, questo contatto continuo e anche questa accelerazione provocata dalla rete, per cui il fatto che oggi un messaggio arrivi e ci si attenda quasi immediatamente la risposta, fa sì che intanto che questo abbia creato una sorta di dilatazione del presente a scapito del passato e del futuro. Viviamo in una bolla del presente che si sposta continuamente perché inseguiamo l'informazione successiva, e allo stesso tempo ha spostato gran parte delle nostre comunicazioni sull'online, e questo ha provocato, innescato dei cambiamenti che non stiamo a giudicare che sono positivi o negativi, ma sono necessariamente dei cambiamenti. Per esempio un cambiamento del linguaggio, il linguaggio che si utilizza nella comunicazione online, nei messaggi WhatsApp, nelle chat, è un linguaggio schematico, sintetico, breve, fatto di abbreviazioni. Da un altro lato viene meno, rispetto all'incontro in presenza, faccia a faccia, viene meno quel fattore di empatia che tutti proviamo nell'incontrare una persona, una fisicità che si trasmette. E però non a caso i gestori della rete hanno capito che mancava, e infatti si sono preoccupati di inventare le emoticon, ecco. E però la conversazione online non è la stessa cosa rispetto alla conversazione in presenza, perché appunto manca questa visione dell'altro anche nella sua fisicità. filtrato da uno schermo, l'altro diventa settico, lontano, diventa più una rappresentazione di se stesso che non una persona, senza contare che anche appunto tutta la gestualità, nonostante l'emoticon, tutta l'espressività, l'improvvisazione viene meno. Quindi il problema è che siamo in un momento in cui soprattutto le generazioni giovani hanno spostato gran parte delle relazioni sul online. E questo provoca sicuramente dei cambiamenti, e anche qui è ancora forse presto per giudicare se positivi o negativi, ma d'altronde è sempre successo nella storia. Anche l'invenzione della scrittura ha portato dei cambiamenti, delle perdite di memoria e altre cose. Certo, la differenza è che tutto questo è accaduto nell'arco di una generazione, più o meno. Alla luce di tutto questo, ecco la domanda: ha senso ancora scambiare doni? Beh, ha senso sì, perché comunque, al di là del fatto che il dono, diciamo, natalizio sia un po' stereotipato, sia un po' forzato dall'evento, quasi un rituale che a volte è più performato che davvero percepito, però di fatto è ancora un momento di incontro, è ancora un momento di scambio, di riunione, di convivialità, che forse diventa più importante proprio nel momento in cui gran parte della nostra convivialità invece si è trasferita sulla rete. E allora ecco, lo stare insieme, la compresenza, anche se magari poi non è percepita sempre con lo stesso spirito, beh, però è uno di quei momenti che è necessario recuperare. Come dice il bellissimo titolo di un'autrice statunitense che studia proprio gli aspetti sociali dei media, si chiama Sherry Tucker, lavora all'MIT, e il titolo del libro è La conversazione necessaria. Ecco, lei sostiene che è importante riprendere la conversazione in presenza. Ecco, l'occasione dello scambio di regali, del ritrovarsi a Natale, è un'ottima occasione per riprenderci un po' questi spazi di fisicità, di contiguità con l'altro.
Grazie, grazie mille Marco per aver condiviso queste riflessioni, per questo dono che hai fatto a me e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Davvero, grazie mille.
Grazie a te e grazie a tutti quelli che ascoltano.
Insomma, il tema del dono pare davvero inesauribile. Sono tante le possibilità di approfondimento e a questo proposito mi congedo, come sempre, con una piccola carrellata di proposte che spero vi siano utili. Oltre ai saggi di Malinowski, di Moss e di Haime, aggiungerei un altro classico scritto da un gigante del Novecento, Maurice Godelier, ovvero L'enigma del dono. Suggerisco poi la lettura di un testo a cura di Fabio Dei e Matteo Aria, che si intitola Culture del dono, edito da Meltemi. Qui troverete, da una parte, la ricostruzione storica del dibattito interessantissimo attorno al tema, sviluppatosi da Moss in poi, e dall'altra saggi brevi scritti da specialisti come Clara Gallini, Adriano Favole, Carla Pasquinelli e Pier Giorgio Solinas, che offrono interessanti riflessioni teoriche a partire da esperienze di ricerca. Un altro titolo da tenere a mente, che mette insieme i diversi approcci che hanno caratterizzato la disciplina, compresi i più recenti, è Antropologia della cultura materiale, a cura di Fabio Dei e di Pietro Meloni, edizioni Carocci. Un altro libro, a mio parere, fondamentale è la raccolta di saggi La vita sociale delle cose, una prospettiva culturale sulle merci di scambio, a cura di Arjun Padurai, pubblicato in italiano da Meltemi. Su YouTube poi è disponibile una conferenza molto interessante del sociologo Alain Caillé, altro riferimento imprescindibile. Si intitola Ce que donne veut dire, Anthropologie et philosophie du don. Purtroppo non è sottotitolata né in inglese né in italiano, ma credo che si possa seguire, anche se come me magari non avete una conoscenza di francese a livello avanzato. per avvicinarsi ai temi dell'antropologia della cultura materiale e seguire dal vivo il lavoro di ricerca in questo ambito, vi consiglio infine il profilo Instagram di Lucrezia Milillo, dottoranda della St. Andrews University, che si occupa in particolare di collezioni etnografiche e di antropologia storica. E voi? Dite la verità, li fate i doni a Natale? Vi è mai capitato di fare o di ricevere un regalo inaspettato? E vi è successo qualche volta di farvi degli autoregali? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Se questo episodio vi è sembrato interessante e sentite di voler contraccambiare questo mio dono immateriale, potete offrirmi liberamente del vile denaro attraverso Ko-fi. Che a dirla tutta poi così tanto vile non è, dai, diciamo che è il vostro how quello che conta. Infine, per sapere tutto, ma proprio tutto, sulle mie esplorazioni del periodo, vi ricordo che c'è la newsletter mensile Nomadica. Per iscriversi basta compilare il form su www.nomadismoprofessionale.it. Grazie per il vostro ascolto e statemi bene.